chiesto come in questi giorni spesso mi accade, e cosa dire di quella che è stata la più grande riforma di Papa Benedetto XVI. Beh, quello che c'è da dire io lo concentrerei in tre punti. Il primo, non è per debolezza, meno ancora per stanchezza, che il Papa ha preso questa decisione. Anche perché non gli sarebbe sopportabile continuare a vivere gli ultimi anni dell'esistenza terrena con lo scrupolo di non essere stato generoso fino in fondo con il Signore. Non ci si ritira per godere Dio con il peso di avere interrotto una missione e un compito affidato da Dio. Quindi sarebbe impossibile al Papa vivere i suoi ultimi giorni con la consapevolezza di essere stato debole e ingeneroso. Quindi quello di cui ci ha dato esempio non va cercato nella debolezza, nella stanchezza, al contrario, nella forza e nella luce che viene dalla fede. Secondo, ha fatto la riforma più grande che sia mai accaduta negli ultimi tempi. Ha invitato i cristiani a non guardare al Papa come a un semidio, dotato quasi di poteri magici, di infrangere le leggi della natura, di essere diverso dai suoi confratelli vescovi, che già compiono questo passo addirittura regolamentato dal diritto canonico. E quindi ha relativizzato la persona umana del pontefice al servizio, infatti lui ha sempre parlato di ministero petrino, fateci caso, sempre ministero petrino. Il servizio di Pietro continua, passano gli uomini e quando finisce rimane il godimento di quel Dio che si è servito e la fatica deve passare ad un altro che abbia forze più capaci come il ministero stesso esige. Quindi il Papa ha detto no al miracolismo e a un certo spiritualismo che dire ma tanto ci pensa il Signore, ha preso estremamente sul serio che il Signore ci ha già pensato creando l'uomo anche con un ciclo di termine, con un ciclo di congedo da quelle che sono le sue forze. In questo il Papa ha applicato a sé, alla figura del ministero di Pietro, uno dei principi chiave della teologia, che è quello che la grazia non distrugge, non passa accanto alla natura, ma agisce dentro la natura. Per cui se a un certo punto la natura, in modo incolpevole, non ha più certe funzioni, certe capacità, è semplicemente secondo il volere di Dio che si ascolti con intelligenza la coscienza e si sia illuminatamente realisti da dire ecco, capisco che ciò che il Signore mi ha chiesto l'ho svolto, quindi non ha interrotto niente, ha compiuto come i suoi predecessori. Il confronto con Giovanni Paolo II, che molti fanno, ecco, io credo che sia molto più cattolico, realista, ragionare come il Papa attuale ha fatto. Non è virtù stare a tutti i costi in un posto quando poi le mancanze insite in quella condizione significano un non servire la Chiesa in modo adeguato, lasciando a chi non è animato da buone intenzioni di poter approfittare della debolezza del Papa per fare per scopi nobili che non corrispondono affatto al Vangelo. Questa è una mia opinione personale, per quanto conosca Josef Ratzinger, che avendo lui assistito alle cose indegne che sono state fatte approfittando della debolezza degli ultimi 5 anni di Giovanni Paolo II, al quale venivano anche fatte credere alcune cose. Un esempio fra tutti, il più evidente, la questione del fondatore dei Legionari di Cristo, che Papa Giovanni Paolo II aveva con una lettera quasi canonizzato 2 anni prima. A 4 mesi dall'elezione di Ratzinger viene non ridotto allo stato laicale perché era già molto anziano, ma praticamente segregato perché vengono riconosciute come vere quelle denunce che da più di 20 anni venivano fatte. Che cosa ha visto Josef Ratzinger? Che quando il Papa è debole si arrivano perfino a mistificare le cose fino a farle apparire il loro contrario. Veniva fatto apparire come esemplare quasi santo colui che in realtà non era più tale. Solo per farvi un esempio. Quindi il Papa ha detto: quando uno serve la Chiesa non deve stare ad ogni costo nel servizio, ma fino a quando le forze glielo consentono. Come fa? Ha lasciato un altro grande principio, il principio della libertà della coscienza. Lui non ha detto: mi è apparso il Signore e mi ha detto adesso basta. No, ho detto: sono stato con una coscienza pura davanti a Dio, davanti a Lui, e ora proprio davanti a Lui vedete come Dio agisce dentro la sua creazione, non parallelamente, proprio davanti a Lui, alla luce della mia coscienza, sono arrivato alla conclusione che per il bene della Chiesa io devo rinunciare. Se Dio ci ha dato un'intelligenza, ci ha dato una coscienza, vuol dire che è lì dentro anche che Lui parla. E questo è un grande principio. Se la mia coscienza è pura, davanti a Lui posso prendere qualunque decisione che non è sbagliata. Se la mia coscienza è pura, cioè non animata da interesse personale e esclusivamente dedicata al ministero e al servizio nella Chiesa. Terzo, è stato anche un gran bell'esempio di collegialità episcopale, di solidarietà anche con i suoi fratelli vescovi, e ha detto praticamente: il vescovo di Roma ha un carisma particolare, ma non ha una corsia preferenziale particolare rispetto alle condizioni di tanti altri vescovi che, arrivati a 75 anni, per debolezza, per logoramento, devono presentare le dimissioni. E in questo ho detto che il vescovo di Roma ha un carisma, ma è un carisma che rimane nella Chiesa, anche se la persona, le persone transitano e cambiano. Ha invitato a non guardare più al Papa con occhi di idolatria, la superstar, l'eroico, a guardare invece al ministero petrino come quel dono di Dio che continua anche quando la natura dice di no. E quindi è un po' un segno pasquale. C'è dentro la Chiesa un dono soprannaturale non legato alle condizioni di coloro che lo portano. Loro passano, il dono rimane. Quindi ha dato un esempio, una luce, una lezione di grande sobrietà, di grande essenzialità. Ma soprattutto ci ha invitato ad avere fede e a non attaccarci troppo dentro la Chiesa alle persone, ma a scoprire il dono di cui quelle persone sono portatrici, in modo tale che quando queste si concedano non accade una tragedia e non si mette in dubbio la presenza di Dio. Grande lo è sempre stato, con questo gesto lo è ancora di più. È la sua grande riforma. Riportiamo il vescovo di Roma, il successore di Pietro, dentro la giusta luce pasquale, che è quella che i doni di Dio non vengono meno, e prendiamo atto di non essere spiritualisti. Non è una ascesi gradita a Dio quella che dice: se ho questo ministero, allora a tutti i costi io lo tengo fino alla fine. Ha gradito a Dio a ragionare: per il servizio per cui il Signore mi ha scelto, sono io ancora in grado di svolgerlo per il bene della Chiesa? Se la risposta è sì, si continua. Se la risposta è no, ma qui vedi il cuore puro, vedi colui che è abituato a servire, colui che vede il servizio, non il potere. Colui che si sa servitore, non padrone. Sono i padroni che, se vengono via loro, l'azienda cade, ma non i servitori. Se hanno servito bene, hanno dato un contributo che farà funzionare l'azienda ancora successivamente al loro congedo. Quindi ecco, Papa Benedetto molto coerentemente mi hai un po' rattristato, perché è stata una luce per me personalmente in tanti modi, ma direi che tutto sommato non mi ha sorpreso, perché quello che ha fatto è perfettamente coerente con un magistero dove ha detto Dio solo resta, Dio solo è eterno, tutto ciò che è transitorio faccia bene durante il tempo che gli è dato quello che deve fare e non abbia paura, per lui continua la gioia e la beatitudine. E il destino della Chiesa è del Signore, noi non dobbiamo neanche sottrarre al Signore le preoccupazioni, non dobbiamo contendere con Lui, non è atteggiamento di fede chi si prende così sul serio da dire ma se me ne vado io tutto quanto cade. Una volta in un'intervista in Germania, un tedesco, il Papa ha detto ma gli angeli volano perché? Perché non si prendono poi così sul serio. Ha detto proprio così, che gli angeli possono volare perché non si prendono sul serio. E da ultimo il grande esempio del tipo di vita che sceglie, nascosto al mondo, in comunione perenne con tutti i fedeli che come lui, questione di anni, sono in cammino verso il regno, dedito alla preghiera, non dimenticate che ha scelto il nome di Benedetto, il patrono del monachesimo occidentale europeo, e alla povertà, cioè dove ci si libera da tutte quelle cose che non vengono con noi nel regno dei cieli, un po' come la corazza di Davide, quando gli misero quella corazza era impacciato, riuscì a vincere solo con una fionda, pochi sassi a piedi scalzi. Ecco, allora, per entrare nel regno occorre non essere appesantiti da tante cose. Ecco quello che ha fatto. Quindi non va inteso né tante dietrologie, è stata una riforma, un invito alla sobrietà, un invito alla fede nell'anno della fede. Un rammarico, l'enciclica sulla fede. L'aspettavo come il coronamento di quella sulla carità, la Deus Caritas Est, quella sulla speranza, salvi, ecco, non credo neanche che la metta fuori in altra modalità, perché anche se non è più il Papa, quello scritto verrebbe fuori con un'autorevolezza che ancora, nonostante lui dica non sarò io il Papa, porta dietro qualcosa, quindi la sua discrezione la metterà fuori come scritto, come meditazione, ma non a breve termine. Bene, spero di aver risposto alla domanda. Delle molte cose che si dicono, secondo me, sono queste. Quindi direi proprio di missioni, così ne parla il mondo. Io direi ha compiuto. Oh, c'è chi ha bisogno un'intera vita per compiere, chi ce la fa prima in altre modalità. Lui ha compiuto il suo ministero e quello di prendere congedo dal ministero, ripeto, non sono dimissioni, è il compimento insieme alla testimonianza, quello che conta resta, gli uomini passano. Poi un'altra cosa, no, ve l'ho già detta, è questo tipo di vita, ci ha poi ricordato la cosa più importante, il vertice non è essere Papa. Il vertice è attendere il Signore, il vertice è essere credente. Quindi quando uno che è stato Papa, che cosa rimane dopo che è stato Papa? Rimane la fede che è tutto. Non ci sarà il ministero petrino nel Regno dei Cieli, ci sarà invece la carità. Quindi la cosa più grande è la carità e prepararsi all'incontro, tesi alla carità e liberi da tutto ciò che non è l'essenziale della carità, è l'ultima estrema lezione di Papa Benedetto XVI. Credo che dobbiamo dedicarci un po' alla parola di Dio, vero? Ora invochiamo subito lo Spirito. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, Adore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore del peccato, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica del riposo, nella cadura del lato, nel pianto conforto, o luce realissima, immagine di mio, il cuore dei tuoi poteri, senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sfilato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi uomini, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del Deuteronomio, Mosè parlò al popolo e disse: il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: mio padre era un arameo errante, scesi in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio. Parola di Dio. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Lo dico al Signore, mio rifugio, mio fortezza, mio Dio in cui confido.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Non ti potrà colpire l'avventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai i leoncelli e i draghi.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui, fino al momento fissato. Parola del Signore.
Gloria a Cristo.
Il mercoledì delle ceneri, la preghiera di colletta invocava, chiedeva una assistenza da parte del Signore, perché tutti noi in questo periodo di Quaresima dovremo combattere contro lo spirito del male. Se ricordate, la colletta del mercoledì delle ceneri parlava dello spirito del male contro il quale noi dobbiamo combattere. Però non aggiungeva nulla di più. Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima non ci ricorda semplicemente che il male esiste, ma ci offre una luce ancora più profonda. Si dice come aumentare il male sottoponendosi alla sua logica. Indirettamente ci dice come essere liberi dal male e camminare verso una vocazione che, per usare le parole della prima lettura, è latte e miele. Poi vedremo il significato di questa immagine. Quindi in questa prima domenica di Quaresima c'è una domanda. Come si fa esperienza del male, giungendo a venire dominati e asserviti a lui? E c'è anche una indicazione terapeutica. Come si fa a fuggire il male, a non consentire al male di dominarci e di travolgerci? Quindi in questo Vangelo di questa prima domenica noi abbiamo già una indicazione per camminare con solidità e anche con fondata speranza dentro la lotta che ci attende. Possiamo, devo leggere la preghiera di colletta, concedici, Dio onnipotente, che per forza della annuale pratica del sacramento della Quaresima, sto traducendo letteralmente, progrediamo nella intelligenza del mistero di Cristo, così che con una degna condotta di vita ci conformiamo a ciò che esso opera. Direi che è un po' insolita, sia nella formulazione che nella denominazione. Perché si parla di sacramento della Quaresima? Forse che i sacramenti sono diventati 8? Forse che non sono più 7, ora aggiungiamo anche la Quaresima, no? Sacramento è la traduzione latina di una parola pressoché intraducibile del greco, misterio, dove significa presenza forte, reale, trasformatrice di Dio. Allora, questa preghiera ci dice una cosa. i 40 giorni vissuti da Gesù, inaugurati dal suo andare nel deserto e compiuti non nel deserto ma sulla croce, sono un sacramento in questo senso. Offrono a tutti noi la sua stessa forza di vincere il male. La Quaresima non è allora il tempo dei buoni propositi, la Quaresima non è il tempo in cui con rinnovato entusiasmo si rifanno i fioretti, la Quaresima è partecipazione alla vittoria pasquale sull'ingresso del male nel nostro cuore e attraverso di noi nel mondo. Mi piace perché in Germania, ve l'ho già detto, la Quaresima non si chiama solo è tempo di digiuno, si chiama tempo pasquale penitenziale, mentre ci sarà da Pasqua in poi solo tempo pasquale. Quindi Quaresima e Pasqua sono l'unico tempo pasquale, 40 giorni di esercizio per entrare in possesso della vittoria di Gesù e i 50 giorni fino alla Pentecoste per celebrare questa stessa vittoria, non più soltanto in orizzontale nella storia, ma oltre la storia. Vedete la differenza qual è? Quaresima è la vittoria di Gesù durante il tempo della vita, rappresentando dal deserto con le sue tre fondamentali tentazioni, dalla Pasqua alla Pentecoste, già vivere da risorti, quindi avere la vita oltre questa vita terrena. Perché la prima lettura è la più antica professione di fede dell'israelita? Mio padre era un arameo errante. Perché racconta la storia nominando l'Egitto e la schiavitù? Per dire che la fede in Dio crea storia. La fede in Dio produce due effetti fondamentali: la liberazione dalla schiavitù e l'ingresso nella terra dove scorre latte e miele. Ecco, il latte è il cosmetico più ricco, quello che giova alla bellezza, il miele è la vittoria della vita nel deserto. Perché nel deserto c'è il miele dalla roccia, e sappiamo che la roccia è per sua natura avara, come dire, anche nel deserto, terra notoriamente avara di frutti, c'è un Signore che provvede e che a partire da lì conduce ad una pienezza. All'inizio del cammino quaresimale abbiamo allora che la fede viene presentata dal libro del Deuteronomio come quell'atteggiamento che ha come immediato effetto la liberazione dal male e come promessa che già va gradualmente realizzandosi una beatitudine. Che cosa sottolinea della schiavitù in Egitto l'autore sacro? Due cose: l'umiliazione e la durezza del vivere. Essere umiliati significa essere in mano a chi non ama e non rispetta la dignità. Essere asserviti ad un potere il cui scopo non è il bene, ma è l'uso e quindi la strumentalità di colui che vi è sottomesso. Poi, quali sono le caratteristiche? Il maltrattamento che però provoca la preghiera. E è caratteristico, lo accenno solo, gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri. Perché il Dio dei loro padri? Perché a quei padri Dio ha fatto una promessa. io sono colui che sempre ci sarà, io sono colui che ti condurrò alla libertà, io sono colui che renderà la tua discendenza così numerosa come le stelle del cielo e come i granelli di sabbia sulla spiaggia del mare. La fede di Israele è fede in una promessa. Ecco perché è una fede che produce storia. Non è una fede come molte oggi la fraintendono, credere che Dio esista. No, la fede dell'israelite è prima di tutto un credere a, è un contare sulla promessa, è un puntare sulla promessa. E qui direttamente abbiamo una definizione di preghiera. Cosa vuol dire pregare? Pregare vuol dire fidarsi della promessa del Signore. Senza prescrivere null'altro che il desiderio che la sua promessa si realizzi. Nel Padre nostro lo si prime con le parole: sia il tuo regno quello che viene, venga il tuo regno, sia il tuo regno quello che viene, così come Gesù nel deserto ha pregato e preferito al regno del male. Al tempo stesso, la preghiera, ci viene detto, non conosce condizioni che impediscano di essere fatta. Neanche la schiavitù, immagine del peccato, toglie la gioia, la consolazione di poter pregare. Gli israeliti non pregano al Signore, non pregano il Signore perché si sentano grandi, anzi, se sono in Egitto, nella schiavitù, è perché non si sono fidati della parola del Signore. Eppure, anche in quella condizione, c'è sempre una cosa che l'uomo può fare e che lo rende sempre vicino e prossimo al cuore di Dio, che è invocarlo, cioè riconoscere in lui l'autore e il datore della vita. E con la preghiera rinasce la nostalgia e insieme alla nostalgia però la memoria, il ricordo, anche la certezza che Dio è fedele. Perché la storia dei padri, la storia di Israele, è la storia della fedeltà di Dio. La storia di Israele è, da un lato, storia dell'infedeltà di Israele, tutti i tradimenti, tutte le promesse, tutte le alleanze fatte e infrante, ma dall'altra è storia della fedeltà di Dio. Quindi Dio ce la fa in cambio di una piccola preghiera che esprime una nostalgia di bene e soprattutto un grande desiderio di vita. Ecco, poi un'ultima cosa della prima lettura, molto importante. Io presento le primizie del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Una cosa sola. Cos'è questo gesto con cui l'israelita offre a Dio la creazione? È quello che il maligno non vorrebbe mai che si facesse. E cioè riconoscere che oltre la creazione c'è infinitamente di più della creazione. Colui che l'ha fatta e nelle mani del quale la creazione finalmente avrà il suo significato e la sua verità ultima. Se confronteremo tra poco le tentazioni nel deserto, sono tre inviti ad assolutizzare l'orizzontalità, ad assolutizzare la creazione, ad avere nella creazione un Signore che non è il Signore a cui si possa offrire la creazione, è piuttosto un falso Signore che ci promette di associarci al suo dominio e al suo potere sulla creazione, cosa dalla quale Gesù ci ha liberato. Però ecco, ho sottolineato questo aspetto qui, si conclude, ripeto, siamo nella prima domenica di Quaresima, con il Vangelo delle tentazioni. Quanti passi dell'Antico Testamento ci sarebbero stati più immediatamente penitenziali, più manifestamente intonati allo schema peccato, redenzione, richiesta di perdono, misericordia? No, questa è la più indicata proprio per quest'ultimo versetto. Si sfugge al potere del male quando si riconosce che oltre questa vita c'è la vita con la V maiuscola, ed è a quel Signore che ci si rivolge anche per cominciare ad avere il reale potere in questo mondo. Detto questo, andiamo subito al Vangelo. Dunque, questo Vangelo, se lo leggiamo un pochettino in confronto con quello di Matteo, ci presenta una inversione, una modifica dell'ordine delle tentazioni. Nel Vangelo di Matteo, qual è la terza tentazione? L'ultima, in alto, mentre secondo Luca, in alto è solo la seconda. La prima è il deserto, la seconda è in alto, ma l'ultima, l'estrema, la più onnicomprensiva è a Gerusalemme, città chiave nell'orizzonte lucano. Comincia il Vangelo in Gerusalemme nel Tempio, si conclude in Gerusalemme nel Tempio, dove gli apostoli salgono ogni giorno a pregare dopo la risurrezione. Poi andiamo al versetto 13, alla conclusione del brano. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Quindi è una vittoria quella di Gesù, ma non è la vittoria definitiva. E perché dice ogni genere di tentazione? Perché vedremo. Tutte queste tentazioni hanno un solo scopo, convincere che nei momenti di bisogno Dio non c'è, convincere che Dio ha abbandonato, convincere che se vogliamo veramente vivere non possiamo abbandonarci a una promessa. È molto più sapiente dire meglio un uovo oggi che una gallina domani, e quindi dire immediatamente di sì a colui che ci fa vedere subito che ci dà qualcosa per poi toglierci tutto. Fatta questa prima premessa, adesso un'altra caratteristica di Luca. Nell'arco di un versetto lo nomina ben due volte, lo Spirito Santo. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano. Qui Luca sta dicendo che cosa Gesù ha ricevuto, lo Spirito di Dio, ma non solo lo ha ricevuto, è pieno, è proprio ripieno di questo Spirito. E poi che cosa fa lo Spirito? Non solo lo riempie, lo colma, ma anche lo guida nel deserto. Si vede quasi che il deserto è il luogo dove lo Spirito mostra non solo perché è stato dato a Gesù, ma mostra anche gli effetti per noi di quel dono fatto a Gesù. Luca ci vuol dire Gesù, durante il suo battesimo, no? Ha ricevuto lo Spirito per poter vincere e in quella vittoria accogliere tutti noi fortificati dal suo stesso Spirito. Da questo punto di vista, se c'è una persona della Santissima Trinità che dobbiamo ricordare in questo tempo di Quaresima, stando al Vangelo lucano, è proprio lo Spirito Santo. È lui che viene presentato come il protagonista della vittoria di Gesù. E perché il protagonista è lo Spirito? Perché lo Spirito è la certezza di Gesù di essere amato e di essere figlio. Solo con la certezza di essere amati da un Dio che è Padre e di essere realmente suoi figli, si ha quella confidenza che permette di vincere ogni tentazione e ogni alternativa di paternità, perché in ultima analisi il peccato ha sempre uno scopo: offrirci un altro padre, convincendoci che Dio non è un padre buono, che Dio non è un padre pieno di sollecitudine. La prima tentazione, abbiamo detto, avviene nel deserto. Ecco, proprio il 6 febbraio al seminario romano Papa Benedetto ha tenuto una lezione divina, 40 minuti, così, a braccio, e in quella ha sottolineato una cosa. l'uomo è relazione. Lo voglia o no, l'uomo è relazione. Nasce ricevendo la vita, quindi nei confronti della vita ricevuta in relazione a coloro che gliel'hanno data, lo voglia o no. E poi fa tutta una lista di relazioni. C'è anche la relazione con il cibo, c'è anche la relazione con l'ambiente. L'uomo per vivere deve riconoscere una relazione e una dipendenza anche dalla natura per quanto riguarda la sua vita, anche la sua vita spirituale. Anche Gesù, pieno di spirito, lo spirito non è l'immunità dalla fame e dal bisogno. Quindi l'uomo è relazione, l'uomo tende, non è una umiliazione riconoscere la dipendenza da altro. Luca ci ha voluto dire prima di tutto questo, che se fosse un'umiliazione o qualcosa di sbagliato, alla fine di quei giorni Gesù non avrebbe fame. No, la sua umanità rimane e l'umanità, l'uomo, noi siamo in relazione. È proprio nelle relazioni che nasce la prima tentazione. Se è giusta la relazione con Dio, sono giuste tutte le altre relazioni. Se è giusta la relazione con il Padre, vanno a posto tutte le altre relazioni fra gli uomini. La prima tentazione è proprio questa. Indirettamente, non interessarti, non aspettarti qualcosa da tuo padre. Tu hai il potere, provvedi ai tuoi bisogni da solo. Quindi fa da solo, non aspettare, non rivolgerti, no, a un padre. La risposta di Gesù, non di solo pane vivrà l'uomo, gli ha voluto dire questo: non si assolutizza il bisogno, ma il bisogno, e questa è una finestra di Luca, è sempre il ricordo che abbiamo bisogno di qualche cosa oltre il bisogno stesso. Ad esempio, abbiamo bisogno di gratificazione, abbiamo bisogno di riconoscimento, abbiamo bisogno di amore, abbiamo bisogno di essere insieme. Attenzione, se diventano assolute queste cose qui, pur di avere quelle, ci si piega a tutto. E invece, in ogni bisogno, ricordarci che anche i bisogni sono, tra virgolette, sacramento dell'unico grande bisogno, della vita eterna, della vita che viene da Dio. Quindi Gesù non risponde dicendo non mi interessa, io vivo di Dio, che sarebbe in contrasto con tutto quello che è stato raccontato fino ad ora, pieno di Spirito Santo, 40 giorni nel deserto e ha fame. Dice io non assolutizzo la mia fame, anzi questo mio bisogno mi permette di ricordare colui che mi ha assicurato, lui provvede. Quindi no all'assolutizzazione della creazione pur nei suoi bisogni. Oggi cosa stiamo assistendo per molti aspetti? Alla assolutizzazione di bisogni mondani fatti valere come il vertice, come l'assoluto. Il bisogno della comunione sessuale per la trasmissione della vita oggi è diventato il mercimonio più indegno che ci sia. E quello che anche la ricchezza sarebbe una condizione di equità è diventato il fine. Insomma, la lezione di Luca attraverso la prima tentazione è, sarebbe bene questo anche, trasformarle in preghiera e in vera spiritualità quaresimale, sento un bisogno. Dietro quel bisogno c'è sempre un bisogno più grande, il bisogno di Dio. Allora lo soddisfo, ma sempre in relazione a Lui, come ha fatto Gesù. Non lo soddisfo se la soddisfazione del bisogno comprendesse l'esclusione di Dio. Sarebbe un cattivissimo affare. La seconda tentazione avviene in alto. Qualche precisazione sulle parole del diavolo. Ti darò tutto questo potere e la loro gloria. La vana gloria. la gloria dell'apparenza, la gloria che abbaglia, l'applauso. Però aggiunge una cosa molto importante: perché a me è stata data e io la do a chi la voglio. Chi gliela data al maligno? Chi gliela data a Satana? La gloria, il potere sul mondo, chi? Non si dica Dio, Questo potere gliel'abbiamo dato noi nella colpa di Adamo e dei progenitori. Perché in quel momento che cosa hanno scelto Adamo ed Eva in quella grande parabola che è il libro della Genesi? Hanno scelto di stare nel mondo con la sapienza del sospetto che viene dal maligno. E quindi in quel modo lì che cosa hanno fatto? Si sono ritrovati immediatamente nudi, cioè si sono ritrovati poveri di tutto quello che Dio aveva dato loro. Quindi questo mondo è molto, molto profondo, il libro della Genesi. Nel racconto della Genesi, perché Dio dà all'uomo il giardino? Perché gli dà il lavoro? Che cos'è il lavoro? Non è soltanto la fatica verrà dopo il peccato, il lavoro c'è ancora prima del peccato, il lavoro è corresponsabilità per questo mondo, quindi questo mondo è creazione di Dio affidata all'uomo, conta molto cosa l'uomo ne fa, e l'uomo in questa creazione ha sempre davanti l'alternativa, o lo vive secondo la legge di Dio e la creazione funziona, o lo vive sottomesso allo spirito di Satana, allo spirito del male, della menzogna. E questo mondo che cosa fa? Consegna il mondo stesso a chi questo mondo non lo ama. Questo è il maligno. Quindi Luca sta dicendo, attenzione, perché ogni volta che noi obbediamo, ogni volta che noi con gioiosa obbedienza, la parola di Papa Benedetto, con gioiosa obbedienza obbediamo ai comandamenti di Dio, noi restituiamo questo mondo al suo legittimo creatore, il quale subito ce lo ridà per un desiderio di bene e noi ridandoglielo, l'obbedienza è restituzione a Dio della creazione perché la riporti a quella condizione originaria. Ritorno alla prima lettura, vi ricordate? Ecco la creazione, noi te la diamo. Obbedire non significa acquisire una disciplina dall'alto, obbedire significa restituire il mondo alla sua propria verità, che è quella della creazione da parte di Dio, non dell'inganno e della sapienza del Satana. Ecco, la seconda tentazione in alto, da qui lo capiamo facilmente. Cosa vuol dire stare in alto? Vuol dire gestire. Quando si vuole essere sicuri si va in alto, poi si vede che quell'alto lì non basta, sopra di lui ce n'è ancora, e allora si va ancora più in alto. Cioè, si vuole avere la garanzia che quello che io ho e mi gratifica e mi piace mi sia assicurato per sempre. Quindi le alleanze che si stringono non sono sicure, e se si percepisce che le sorti dipendono da un altro, ebbene andiamo ancora più in alto, cioè assoggettarsi a qualunque potere perché dominati dall'affanno di perdere qualcosa che ci piace. In quel senso, no? Dell'andare in alto. E che cosa chiede Satana? Chiede una cosa molto semplice. Una cosa semplicissima: ti prostrerai in adorazione dinanzi a me. Cosa vuol dire adorare nel senso della proskynesis del Nuovo Testamento? Adorare significa riconoscere l'assoluto, riconoscere colui al di là del quale nulla e nessuno è. Quindi il maligno cosa dice? Se fai di me l'assoluto, ignori Dio, tutto è tuo, quello che vedi, non quello che è, ma quello che vedi. Ma il maligno ottiene molto con poco, è bugiardo e quindi non è mai un partner affidabile per i veri affari che contano, che concludono. Però l'adorazione, che cosa ha detto Luca in questo? Ci ha dato anche l'immagine della terapia. Ci ha parlato del morso della vipera, ma ci ha anche detto che siamo dotati di un veleno antivipera con effetto immediato, che è l'adorazione. Cosa significa adorare? Quante insistenze Papa Benedetto ha fatto sull'adorazione. Significa oggi, in questa particolare prospettiva, riconoscere che c'è un solo Dio, fuori della signoria del quale c'è la schiavitù, l'inganno, l'amarezza e la miseria. Adorare serve a cautelarsi dal rischio di scambiare per assoluto ciò che assoluto non è. Più semplicemente, l'adorazione è l'antidoto contro l'idolatria. Chi non adora è esposto al rischio di confondere Dio con l'immagine di un toro che mangia fieno. Ho usato le parole dell'Antico Testamento, della Scrittura. Vedete? Quindi contro l'idolatria. Ma da dove nasce l'idolatria? Nasce da un bisogno giusto, il bisogno di avere la vita, custodita dalla paura di essere perduta. Ma se questa viene cercata fuori di Dio, ecco la tentazione, non è la vita quella che noi realmente otteniamo, è piuttosto il suo contrario. E poi l'ultima tentazione. Per Luca, no, la più alta di tutte, rappresentata non solo da Gerusalemme, ma anche dal punto più alto del Tempio. Ecco, vado in breve. È verissimo che la parola di Dio dice esattamente quello che il maligno, con precisione assoluta, riporta. Ma che cosa manca a questa parola? Manca la fede. E questa è una particolarità di Luca. Luca ci dice: se tu sai bene quello che la parola dice, ma per mezzo di quella parola, anziché abbandonarti a Dio, te ne servi per mettere Dio alla prova, tu quella parola è come che non l'avessi ascoltata. La parola conduce all'abbandono, non a imporre a Dio, perché ha detto così, che deve essere qui e ora. Il maligno sta dicendo: questa è la parola, diventane tu il padrone, e con la tua presunta, con il tuo presunto atto di fede, dici a Dio: tu hai detto, adesso vediamo, qui e ora, secondo le modalità che io ho scelto. E invece non è così. Ma che parola di Dio è? Una parola che diventa una cosa in potere dell'uomo, con la quale l'uomo impone a Dio di fare vedere che sarà così. Così si fa con l'idolo al quale si chiede a pronta cassa una prestazione. Ma così non si fa con un padre, nel quale bisogna avere fiducia. È solo la fiducia che si abbandona, e non può essere un abbandono vero quello suggerito dal maligno. Perché? Perché a questo abbandono che cosa manca? Manca di lasciare a Dio il tempo, manca di lasciare a Dio il luogo, manca di lasciare e scegliere a Dio come, quando, dove. Non è fiducia, è scambio. Tu hai detto e adesso io verifico. Mai. Tu hai detto e io lo credo. Sarà questo, mi dispiace che abbiamo già finito, perché sarebbe qui che comincia veramente il Vangelo delle tentazioni, l'atteggiamento di Gesù sulla croce, al quale il Vangelo delle tentazioni oggi, in modo inequivocabile, ci rimanda. Cosa significa allora mettere alla prova Dio? Significa diventare padroni della sua parola. Mentre chi possiede veramente la parola è colui che rinuncia totalmente a prescrivere le modalità e i tempi in cui quella stessa parola deve mostrare la propria verità. Come farà Gesù sulla croce, che ricorderà tutto le parole di Dio, ma sceglierà di accettare una via del tutto misteriosa, del tutto oscura, l'ignominia della croce, dice così la lettera agli ebrei, fortificato da che cosa? Dalla sola fiducia nel Padre. Quindi Luca, che è stato anche un grande teologo della parola, ci ha detto che se tutte le nostre parole servono a volere possedere Dio, anziché guidarci ad essere dei bambini totalmente abbandonati a Dio, allora non abbiamo letto nel modo giusto e meno ancora incontrato nel modo giusto la parola. E visto che abbiamo stato con Papa Benedetto nell'ultimo libro sull'infanzia di Gesù, e ad un certo punto c'è un'osservazione piena di ironia, poiché chi scrive a un teologo possiamo credergli, vero? Non è uno che ce l'ha con i teologi magari perché non è arrivato anche lui a diventare uno di loro. Quando i magi vanno, no? E tutti accorrono per essere informati. Erode, che vuole che gli diano notizie di questo bambino, con scopi totalmente opposti, magari a quelli dei magi, che fanno chiamare gli scribi e i maestri delle scritture, perché sia Erode che i magi vogliono conoscere. Ecco, allora conclude il Papa dicendo, vedete, cioè la parola di Dio mette in movimento tutti, anche se più per paura, anche per paura, mette in movimento perfino Erode. Soltanto i maestri della parola stessa, gli scribi e i maestri, restano fermi e non camminano e non corrono da nessuna parte. Domanda, che sia un'immagine della teologia accademica? Quella che ascolta molto la parola, ma non compie nessuno slancio di abbandono. La mente ricca di informazioni, ma il cuore totalmente impermeabile alla trasformazione in Dio. Ora per ritornare al Vangelo, ecco, e concluderlo, questa terza tentazione ci rimanda al momento della croce. Gesù ora la vince dicendo, io non mi servo della parola per costringere Dio a dimostrare che è vera. La parola non è data all'uomo perché l'uomo prescriva a Dio qualcosa. La parola è data perché l'uomo, amandola, conoscendola e soprattutto affidandosi, possa entrare con il cuore veramente grande nella visione della realizzazione della fedeltà di Dio. E Gesù vedrà la fedeltà di Dio il terzo giorno. Gesù vedrà che Dio è fedele non in quanto risparmiato alla morte, ma in quanto vincitore sulla morte. E quindi la grandezza della fede di Gesù è proprio questa. Sapeva tutte le parole, ma le parole che Dio gli ha dato mai sono diventate per lui una recriminazione, avevi detto e non fai. Come già sua madre, anche lui dice, se hai detto, così sarà. È in questa fede che Gesù muore. Nelle tue mani consegno la mia vita, che sono parole solo di Luca, solo del Vangelo di Luca, sono queste la vittoria che compie il Vangelo delle tentazioni nel deserto. Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Quindi Gesù vede ciò che non vede. Gesù crede ciò che non è visibile, Gesù sa che Dio lo esaudirà anche se tutto in quel momento sembra essere la smentita e la negazione. E Luca ci ha dato anche un implicito invito sul quale concludiamo. Diffidiamo dell'immediatezza, delle gratificazioni immediate, delle cose che si realizzano in questo mondo con estrema facilità. Le cose di Dio si realizzano e si mostrano quando il cuore ha imparato l'arte dell'abbandono. Il proverbio più pagano che ci sia è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Il proverbio, anzi, la promessa più reale e vera e sapiente che ci sia è cercate prima di tutto il regno di Dio e non sarete delusi. anche se non viene né quando né come noi avremmo previsto o desiderato, perché ricordiamoci, sarà sempre molto di più quello che otterremo. Non è un vantaggio esatto, reale, quello di essere i padroni. Se comandassimo noi, è troppo poco quello che riusciamo ad avere. Fidandosi in Dio è una cosa oggi per noi inimmaginabile. Quindi ringraziamo, quando fosse possibile, il Dio che sembra ritardare nell'adempiere la sua promessa. Non sta tardando, sta semplicemente aggiungendo per dare infinitamente molto di più a quel poco che noi vorremmo subito e che a noi sembra molto, ma appartiene alle tentazioni del mentitore quello di fare invertire le proporzioni, fare apparire molto il niente e far apparire niente il molto che è promesso. Che Dio ci liberi da questa iniqua tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa sempre Vergine Madre di Dio, vi illumini, vi guidi, vi riempie del suo spirito e accolga nella sua vittoria Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, ancora a sabato. Amen.